professore ordinario di fisica teorica all'Università di Trieste, ha insegnato anche negli Stati Uniti e in Sud America ed è autore di un gran numero di pubblicazioni scientifiche sul tema dei fondamenti della meccanica quantistica, ma anche di opere destinate a un pubblico più vasto, cosa forse non molto comune in questo settore della fisica, e quindi è veramente importante questo sforzo, questo tentativo. E per concludere io vorrei citare una battuta che ho trovato nella parte conclusiva del suo ultimo libro, che è intitolato Un'occhiata alle carte di Dio, in cui Ghirardi parla di un ammirato stupore per la ricchezza del reale che la meccanica quantistica ci ha rivelato. Quindi siamo grati al professor Ghirardi di essere con noi questa sera e di introdurci in questa ricchezza del reale che questo approccio particolare della meccanica quantistica fa emergere. Quindi non mi dilungo e cedo la parola a lui.
Grazie. Funziona il microfono? Io l'ho acceso. Pronto? No.
Funzionava meglio quando parlavo con la della stampante a cartina.
Beh, se non funziona prenderò quello lì.
Pronto? Pronto?
Pronto? Pronto? Ecco, sì, funziona. Bene. Bene, allora ringrazio il Centro Culturale Milanese, Euresis e tutti gli amici per... Ok. Per questo invito in questa prestigiosa sede che mi onora. E lasciatemi menzionare che mi fa particolarmente piacere di parlare a un pubblico eterogeneo, in un certo senso, perché, come ha ricordato il presentatore, ho un certo interesse per la divulgazione scientifica e vorrei all'inizio spendere, se mi concedete, magari impiegherò 10 minuti di più nella mia conferenza, ma illustrare in qualche misura le motivazioni che mi spingono a ritenere una parte dei miei doveri fare questo. Innanzitutto la mia convinzione è che la scienza è una parte fondamentale della cultura, che sostanzialmente esiste una sola cultura e che la cosiddetta frattura tra quelle che si chiamano le due culture sia una calamità pericolosa dei nostri tempi che va colmata. Ovviamente le ragioni per cui questa frattura può risultare pericolosa sono abbastanza ovvie, perché credo che mai nella storia della scienza ci siamo trovati in condizioni in cui il progresso scientifico e tecnologico ha messo a disposizione dell'umanità mezzi dello stesso tipo di quelli di cui abbiamo oggi, e vale a dire possa la ricerca scientifica influire direttamente sul bene, sulla dignità e sulla qualità di vita di tutti. In un contesto siffatto mi pare che la necessità di una partecipazione generale sia molto rilevante. Ovviamente non ho l'ingenua pretesa di fare di tutti degli esperti, questo non sarebbe né possibile né proficuo, ma penso che però la familiarità col metodo scientifico inteso in tutti i sensi, con l'esperienza esistenziale che è fare scienza, ma anche col come gli scienziati affrontano i problemi che si trovano davanti e così via, sia qualcosa che, se il grosso pubblico riesce ad assimilare, probabilmente lo aiuterà a smascherare le mistificazioni che possono essere giocate sopra la pelle della società. Altri motivi, qui ho dato voce diciamo all'aspetto civile, lasciatemi adesso vestire i panni di una persona che ha dedicato ormai, ahimè, 40 anni della sua vita alla ricerca scientifica, mantenendo con un impegno e un entusiasmo che mi ha riempito la vita, e non alla ricerca in genere, ma in particolare alla ricerca sui fondamenti della meccanica quantistica, sulle implicazioni epistemologiche e filosofiche della scienza. E qui vale la pena di riprendere un momento il discorso sulla scienza del nostro secolo. Vi dicevo un momento fa che la scienza del nostro secolo intendo del 1900 naturalmente, si configura, si pone diciamo a un livello completamente diverso da quello dei secoli precedenti, vuoi per le implicazioni tecnologiche, vuoi per l'impatto che ha, ma anche per altre ragioni. Lasciatemi citare una frase del mio amico e filosofo e fisico Abner Shimoni dell'Università di Boston, il quale in una sua famosa conferenza ha detto che la fisica del nostro secolo, la scienza del nostro secolo, intendendo il 1900 naturalmente, contribuisce a fare di esso una delle età d'oro della metafisica, per i profondi cambiamenti concettuali che comporta e che hanno costretto l'umanità a reinterrogarsi su temi tradizionalmente considerati come squisitamente filosofici. Bene, quindi guardiamo la scienza del 1900, che è caratterizzata da due grandi rivoluzioni. Vorrei puntualizzare l'idea di rivoluzione scientifica. Per coloro che conoscono, mi rifaccio brevemente all'opera di Kuhn. Kuhn, nel suo libro sulle rivoluzioni scientifiche, focalizza come il cambiamento della prospettiva scientifica ci fa veramente cambiare il modo con cui noi guardiamo la realtà che ci circonda. E l'esempio più semplice e più facile da cogliere, che Kuhn fa esplicitamente, è quello del passaggio dalla visione aristotelica alla visione galileiana. Kuhn sottolinea come per uno che aderisce alla posizione, alla concezione aristotelica, naturalmente la sua attenzione è concentrata su come i corpi raggiungono il loro luogo naturale, e quindi un aristotelico che guarda un pendolo, la prima cosa che si chiederà è studiare le modalità con le quali finisce nella posizione d'equilibrio, mentre un galileiano che guarda il pendolo, il quale sa che il fatto che il pendolo si fermi è accidentale, dovuto all'attrito con quello che lo circonda, concentrerà la sua attenzione non sul fatto che a un certo punto il pendolo smetta di oscillare, ma invece su che cosa succede quando il pendolo oscilla, e scoprirà per esempio la legge dell'isocronismo. Quindi vedete proprio come lo stesso fenomeno fisico, guardato dal punto di vista di concezioni scientifiche diverse, si presenta in un modo radicalmente diverso. Bene, allora vi dicevo che le due grandi rivoluzioni scientifiche di questo secolo sono la relatività e la meccanica quantistica. Entrambi sono innovative, radicalmente innovative, tuttavia vorrei dire che la relatività, che pure ha un impatto profondissimo, naturalmente ci costringe a rivedere i nostri concetti di spazio e di tempo assoluto, in una qual misura è trasmettibile in modo non difficile a un pubblico anche di non esperti, tra virgolette. Basta sostanzialmente spingere le persone a riflettere sul fatto che, siccome nessuna azione si può propagare istantaneamente, si riflette sul problema di sincronizzare, di definire la simultaneità di due eventi, e questo ci porta a riconoscere che non si può più parlare di tempo e di spazio separatamente, ma che lo spazio e il tempo sono inestricabilmente legati, e di conseguenza ci costringe a rivedere le categorie concettuali che riguardano appunto lo spazio e il tempo. Tuttavia la meccanica quantistica invece ha anch'essa un formalismo matematico abbastanza pesante, ma a parte questo ha una carica concettuale talmente rivoluzionaria che i suoi stessi fondatori, e mi sto riferendo a figure quali Planck, che è appena stato menzionato, Einstein, Bohr, Heisenberg o più recentemente a Feynman e Bell, ne hanno riconosciuto l'imbarazzante complessità. Oh, se volete partiamo come primo lucido con questa frase di Feynman, che dice: c'era un tempo in cui i giornali dicevano che solo 12 persone capivano la teoria della relatività. Non penso che ci sia mai stato un tempo siffatto. Può darsi che ci sia stato un momento in cui solo una persona capiva la teoria della relatività, perché era il ragazzo che l'aveva scoperta prima di scrivere i suoi lavori. Ma dopo che la gente ha letto i lavori di Einstein, ovviamente, molte persone hanno capito la teoria della relatività in un modo o nell'altro, certamente molto più di 12. D'altra parte io mi sento perfettamente tranquillo nell'asserire che nessuno capisce la meccanica quantistica. Questa frase viene da Feynman, e la meccanica quantistica si configura come una rivoluzione scientifica particolarmente sbalorditiva per varie ragioni. Prima di tutto per i suoi ineguagliati successi. Pensate un momento al fatto che è nata per spiegare processi su scala atomica, quindi dimensioni ben precise. Bene, nella sua struttura concettuale si è rivelata uno strumento validissimo per la comprensione del mondo, se mi concedete una frase di tipo giornalistica, dai quark alle galassie, vale a dire molti ordini di grandezza nel più piccolo e nel più grande di quello per cui è stata concepita. Quasi tutta la tecnologia moderna e sicuramente tutta la scienza moderna è basata sulla concezione quantistica, perlomeno per quanto riguarda i suoi principi di base, che sono quelli cui farò riferimento questa sera. L'altra cosa singolare è l'isolamento culturale. Mi ricordo che molte volte a Trieste con Magris abbiamo dibattuto e ci siamo interrogati sul perché altre teorie scientifiche della relatività, che so, la teoria della deriva dei continenti, la psicanalisi, la teoria dell'origine delle specie e così via, sono in una misura o nell'altra entrate a far parte della cultura non scientifica e persino dell'informazione non specialistica, mentre quasi nessuno ha la più pallida idea di che cosa sia questa grande costruzione scientifica che è la meccanica quantistica. Singolare per le sue implicazioni filosofiche, perché ci costringe a rinterrogarci persino sull'oggettività del reale, sul ruolo dell'osservatore, sulla nostra possibilità di conoscere il mondo che ci circonda e così via. Singolare ancora perché, come dicevo prima, tre quarti di secolo dopo la sua nascita, e malgrado esso sia la base di tutta la scienza moderna, questa teoria vede ancora aperto un dibattito serrato e acceso circa il suo vero senso e il suo significato. E credo che per la meccanica quantistica valgano particolarmente queste due frasi che ho voluto raccogliere, una di Rabi e una di Oppenheimer, proprio perché traducono un po' quello che vivo personalmente. Rabi dice: è un grande peccato che il pubblico in genere abbia una grande difficoltà o non riesca a cogliere l'eccitazione, il coinvolgimento tremendo, intellettuale ed emotivo che accompagna i campi avanzati della fisica. E questo sicuramente è particolarmente vero per la ricerca in meccanica quantistica. Difatti Robert Oppenheimer della meccanica quantistica dice: come storia il ricrearla richiederebbe un'arte alta come quella che ha richiesto la storia di Edipo, la storia di Cromwell, tuttavia in un reame di azione così lontano dalla nostra esperienza comune che è poco probabile che sia noto a qualunque poeta o a qualunque storico. Bene, gli aspetti misteriosi della meccanica quantistica hanno le loro... ci sono gli aspetti positivi, diciamo, in questa faccia, perché appunto penetriamo più profondamente nella complessità del reale. Dall'altra parte danno luogo anche a mistificazioni, a utilizzazioni di ogni genere. Si discuteva anche a cena di varie le interpretazioni a molti mondi, a molte menti o altre cose, ma senza arrivare a queste che in definitiva si possono considerare ancora dei tentativi o filosofici o scientifici di affrontare il problema, ci sono delle mistificazioni vere e proprie. Vi consiglierei, per chi ha la possibilità, di vedere quello che è stato scritto nel fascicolo delle scienze del luglio-agosto 1987, c'è un articolo che si chiama Physics for Mystics, in cui si analizzano i libri che sono stati scritti, in cui facendo appello alla meccanica quantistica si giustificano le filosofie orientali, lo yin e lo yang, il Tao della fisica, tutti sappiamo del Tao della fisica il libro di Capra, c'è il Dancing Woolly Master, persino Shirley MacLaine ha scritto della meccanica quantistica partendo dalla meccanica quantistica per cercare di giustificare i processi paranormali o qualcosa di questo genere. Quindi c'è necessità di fare chiarezza, e questa è una delle ragioni che mi hanno spinto a scrivere il libro, è stato menzionato poco fa, un libro che devo dire sono contento che abbia avuto un certo successo, mi è costato uno sforzo non banale, perché mi sono posto due limiti: uno, quello di fare un libro che fosse accessibile, con fatica, ma è chiaro che se uno vuole cogliere qualche cosa che ha un qualche rilievo concettuale, se uno vuole studiare Hegel o capire perché si è giunti alla musica dodecafonica o le tendenze delle arti figurative moderne, non può farlo sicuramente come quando legge il giornale alla sera, si deve impegnare, quindi un libro impegnativo, ma però che non richiede una preparazione matematica. Quindi questo era il vincolo da una prima parte, cercare di essere comprensibile a gente che non ha la preparazione matematica necessaria, dall'altra parte il dovere proprio nei confronti di questi tipi di mistificazioni di essere assolutamente lucido e onesto sul piano intellettuale. Spero di esserci riuscito. Mi lusinga una frase che ha scritto Vinassa de Regny nella rivista dei libri per quanto concerne appunto il libro che ho scritto, che dice: un'esposizione chiara e abbastanza semplice, naturalmente nei limiti in cui può essere semplice parlare di meccanica quantistica, ricca di dati e citazioni ma anche di notizie sturielle e curiose, insomma non un libro di testo, anche se potrà essere utilissimo agli studenti non solo di fisica ma anche ai docenti, un libro di alta divulgazione inusuale nel panorama italiano, che costituisce un buon esempio di quello che dovrebbe essere la vera divulgazione e che è più che benvenuto in un periodo in cui la pseudodivulgazione a scopo di lucro ingolfa edicole, librerie e programmi televisivi con l'unico risultato di fare finalmente diventare tutti analfabeti scientifici, magari di ritorno. Se questa frase fosse vera avrei ottenuto esattamente quello che mi ero proposto facendo la fatica di scrivere il libro. Naturalmente la meccanica quantistica, vi dicevo, pone dei problemi, pone degli interrogativi filosofici di grande rilievo, Io non affronterò il problema dei fondamenti filosofici della meccanica quantistica per vari motivi, perché non ho il tempo per entrare in modo abbastanza chiaro e limpido, e invece quello che farò, semplicemente cercherò di farvi capire le stranezze di cui sono capaci i sistemi microscopici. Quindi il mio scopo sarà quello di portarvi, accompagnarvi per mano in questa visita, diciamo, al mondo del microscopico. Naturalmente vi invito a non sentirvi autorizzati dal fatto che non avrò il tempo di commentare le implicazioni, le interpretazioni, il dibattito che c'è alle spalle di questo, a non sentirvi autorizzati ad interpretare gli esperimenti che vi descriverò come esempi di aspetti in qualche senso paranormali del reale, perché questo rappresenterebbe veramente un fallimento per me. Il fatto stesso che le peculiarità che vi descriverò siano state identificate adottando il metodo scientifico e abbiano portato a una teoria di ineguagliato successo, ci dice che la natura, alla scala che non è direttamente accessibile ai nostri sensi, presenta aspetti sbalorditivi che risulta estremamente stimolante svelare. Semmai questa è una prova di più della validità del metodo scientifico e della possibilità che la ragione umana riesca a dare almeno, consentitemi di dire, una fuggevole occhiata alle carte di Dio. Veniamo quindi al tema vero della rivoluzione quantistica. Bene, la rivoluzione quantistica nasce dalla crisi, alla fine del 1800, inizi del 1900, dalla crisi della fisica classica. La fisica classica era stata oramai formalizzata nelle grandi costruzioni concettuali di Lagrange, di Hamilton e Jacobi per quanto riguarda la meccanica, nelle equazioni di Maxwell per quanto riguarda tutti i fenomeni elettromagnetici. Queste due colossali creazioni del pensiero umano però non consentono di rendere conto di alcuni fatti di estrema semplicità, per esempio le emissioni di luce da parte di un corpo al variare della temperatura o la stabilità degli atomi. Nasce quindi una crisi che richiede circa un quarto di secolo per venire superata. Bene, vi dico subito quali sono gli elementi nuovi che emergono dall'analisi che ha portato alla formazione della meccanica quantistica, poi cercherò di illustrarveli. Allora, la prima cosa, il dualismo onde-corpuscoli. Secondo la fisica classica, i processi meccanici, quelli che coinvolgono i corpuscoli e quelli ondulatori, tipicamente la radiazione elettromagnetica, rappresentano due facce del reale assolutamente incompatibili e distinte. Bene, la nuova teoria invece, come vedremo tra un momento, ci costringe a riconoscere che tutti i processi naturali presentano sia aspetti corpuscolari che aspetti ondulatori. La seconda faccia è la quantizzazione. La fisica classica, secondo la concezione classica, natura non facit saltus, vale a dire che i processi naturali sono caratterizzati da un'essenziale continuità, se cambio di poco le condizioni iniziali, cambia di poco l'evoluzione del sistema, a parte le cose recenti tipo appunto il caos deterministico, ma lasciamo da parte questo, sostanzialmente c'è questa continuità dei processi fisici. La nuova teoria ci costringe a riconoscere che questa continuità risulta rotta ad un livello assolutamente fondamentale, natura facit saltus. Infine l'indeterminismo. Per indeterminismo l'unica cosa a cui vi accennerò è che la probabilità irrompe sulla scena del mondo reale, ma non la probabilità che i filosofi chiamano epistemica. Epistemiche sono le probabilità per esempio della termodinamica. Se noi abbiamo un gas quasi all'equilibrio non possiamo governare le sue fluttuazioni, prevedere le sue fluttuazioni intorno all'equilibrio. Perché? Perché del gas non conosciamo tutto quello che si può conoscere. Basta ripensare al vecchio sogno di Lagrange che se si conoscessero le posizioni e le velocità di tutte le particelle dell'universo, il passato e il futuro sarebbero noti alla mente che sa risolvere appunto le equazioni del moto. Quindi la ragione per cui anche in fisica classica si deve fare ricorso alla teoria delle probabilità è dovuta al fatto che non abbiamo un controllo preciso delle condizioni del sistema. Invece, se crediamo alla meccanica quantistica, al quadro concettuale che emerge dalla meccanica quantistica, in tutti i processi fisici si danno elementi casuali ineliminabili a livello fondamentale. Bene, parlavamo prima di processi ondulatori e di processi corpuscolari, allora vi ricorderò qualcosa di molto banale per quanto riguarda la luce. Supponiamo di avere un'onda elettromagnetica, sapete cos'è la lunghezza d'onda, sostanzialmente un'onda di una certa lunghezza d'onda vuol dire un'onda di un certo colore. la frequenza e il numero di oscillazioni al secondo, che è legata alla lunghezza d'onda. E allora che cosa succede? Che se voi avete una radiazione elettromagnetica come quella che esce da questa lampadina, che ha una certa lunghezza d'onda, allora che questa incontra degli ostacoli che sono molto maggiori della lunghezza d'onda, che ho fatto un'onda piccolina e invece un ostacolo molto più largo, c'è un'approssimazione dell'equazione di Maxwell che sostanzialmente ci dice che posso pensare che tutto si propaga rettilineamente, avere una visione dei processi della luce che è analoga a quella corpuscolare elaborata da Newton e presentata da Newton. Però quando le dimensioni degli oggetti che noi consideriamo degli ostacoli che la radiazione elettromagnetica incontra diventano dello stesso ordine della lunghezza d'onda, allora si ha un fenomeno di diffrazione. Qui non si forma l'immagine geometrica del foro, questa è una lastra che viene impressionata dalla luce, una lastra fotografica per esempio, ma invece si ha un allargamento, si ha un'onda che si propaga in quella direzione. Bene, combinando, e qui nasce una cosa molto importante, supponete adesso di fare diffrangere un'onda da due fenditure, allora le onde diffratte si sovrappongono, pensiamo di essere nella zona lontana in cui c'è la sovrapposizione di queste onde, allora si dà un fenomeno di interferenza, è una cosa che vi è ben nota, pensate di essere su una barca in mezzo al mare, passano al largo due motoscafi, siete investito dall'onda prodotta da uno dei motoscafi, dall'onda prodotta dall'altro, è chiaro che può capitare che se la perturbazione che deriva dal passaggio di un motoscafo porterebbe in quel momento la vostra barca a sollevarsi e quella che è dovuta all'altro motoscafo porterebbe invece, vi fa trovare in una sella diciamo dell'onda invece che in una cresta, naturalmente le due si compensano e il motoscafo e la barca su cui siete non si muove, se invece arrivano tutte e due in fase e quindi tutte e due si sommano e quindi c'è questo fenomeno di interferenza il quale produce per esempio in questo caso che sulla lastra fotografica che io metto lì si formino alternativamente delle frange luminose e delle frange scure, questa è l'interferenza nella esperienza delle due fenditure che di nuovo, se volete una frase di Feynman ha chiamato questo l'unico mistero della meccanica quantistica, l'esperienza delle due fenditure, e lo capiremo meglio tra un momento. Bene, allora abbiamo parlato all'inizio di Planck e vi ho detto che una cosa banale come il fatto che un corpo, immaginate di avere una sbarra metallica e di scaldarla al variare della temperatura, questa comincia, vi appare prima del suo colore naturale, poi diventa rossa, arancio, gialla, finché diventa completamente incandescente. Bene, per spiegare questo fenomeno sostanzialmente, bisognerebbe andare un po' più nei dettagli della fenomenologia, ma tuttavia per spiegare questo banale fenomeno, la fisica classica fallisce completamente. E sostanzialmente per poterlo spiegare si deve fare un salto notevole. Pensate un momento alla fisica classica, io qui vi ho disegnato un campo, ahimè ho preso un elettrone e un campo elettrico, quindi ho messo le forze dalla parte sbagliata perché l'elettrone è carico negativo, ma non è importante. Allora questo sostanzialmente rappresenta il vostro campo elettrico nello spazio, che può essere diretto verso l'alto, verso il basso, di una certa intensità oppure più piccolo, c'è una particella carica e lui esercita una forza e quindi mette in oscillazione questa particella carica. Siccome l'energia è il lavoro per lo spostamento, la forza del campo lavorando sulla particella gli cede energia e quindi è ovvio che siccome io posso fare il campo tanto debole quanto voglio, posso fare durare questo processo quanto voglio, c'è un continuo trasferimento di energia tra il campo elettrico e la materia, in questo caso la nostra particella. Bene, è proprio questo il punto cruciale. Per poter spiegare come mai un corpo si comporta in quel modo, Planck deve fare la ipotesi che stiamo per celebrare, come dice Galgani, e cioè che in realtà il trasferimento d'energia tra radiazione elettromagnetica e materia non avviene con continuità, ma avviene per quanti discreti. C'è un fotone, quanti, si introduce la costante di Planck H, e se io ho una radiazione con una certa frequenza, che vuol dire di un certo colore, il prodotto H nu è la minima quantità di energia che posso scambiare. Quindi un fotone, se il campo elettromagnetico, se la luce che esce da questa lampadina deve scambiare energia con quella parete, deve cederlo in quantità che è proporzionale alla frequenza dell'onda che viene emessa, oppure se la parete emette radiazione elettromagnetica, di nuovo deve metterla in una quantità che è proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica. Questa è l'ipotesi di Planck, naturalmente questa riguarda solo gli scambi energetici tra radiazione e materia. Naturalmente per tranquillizzarvi e per spiegare come mai la descrizione ondulatoria andasse abbastanza bene, vi dirò che se prendete una lampadina da 100 watt e la lasciate accesa per un secondo, ammettendo che emetta luce nel visibile, nel campo del visibile, questa qui emette in un secondo 3.000 miliardi di miliardi di fotoni, cioè di quegli HNU ce n'è 3.000 miliardi di miliardi, e questi si distribuiscono seguendo l'onda, dove l'onda è più rilevante, è più probabile che vadano, ed ecco perché noi in sostanza nella fisica classica si potevano trattare le onde e la distribuzione dell'energia associata alle onde come distribuita con continuità. Bene, Planck parla solo di scambi di energia tra radiazione e materia, ma Einstein va a studiare un'altra cosa, che è l'effetto fotoelettrico, e cioè un'onda elettromagnetica colpendo un metallo emette degli elettroni, lo costringe ad emettere degli elettroni. Bene, nella visione classica io faccio il quadrato del mio campo elettrico, la sinusoide che vi ho fatto prima, e questa è la densità d'energia sostanzialmente, il che vuol dire che se io prendo l'area che sta sotto questa curva, questa rappresenta l'energia che è distribuita su questo trattino. Bene, secondo la visione di Einstein, che si rifà a quella di Planck, non è solo quando interagisco con la materia, ma anche quando mi sto propagando nel vuoto, un raggio luminoso, l'energia è messa in quanti. Se io ho un'onda monocromatica, quindi che ha una certa frequenza, e quindi vorrà semplicemente dire che in questa regione ci sono tanti quanti, ognuno dei quali porta un'energia HNU, questi sono fotoni, i quanti del campo elettromagnetico, e ce n'è un numero N, tanne che N per HNU fa esattamente l'energia che corrisponde all'area che ho scritto lì. Quindi secondo la visione quantistica un raggio luminoso, dopo l'opera di Planck e di Einstein, non è più considerato come una distribuzione continua d'energia, ma come una specie di doccia, una cascata di fotoni che arrivano e ci investono. Bene, l'altra cosa che vi dicevo era il problema della quantizzazione, e quindi possibilità, cambiando di poco delle condizioni iniziali, di cambiare di poco l'evoluzione di un sistema classico. Bene, vi dicevo che la fisica classica non riesce a spiegare gli atomi, si avevano già delle idee abbastanza dettagliate sugli atomi, la fisica classica è totalmente incapace nello spiegare perché un atomo si comporti come si comporta, in particolare la sua stabilità e in particolare il fatto che presenti certe caratteristiche ben precise. Qui vi ho fatto un esempio molto banale, se io ho la Terra e ho un satellite e lo lancio da una certa posizione con una certa velocità, se cambio di poco la velocità l'orbita cambia di poco. E in linea di principio tutte le orbite sono possibili, tutte le orbite compatibili con le equazioni di Newton naturalmente, e quindi io posso in particolare, riferiamoci a orbite circolari, io posso benissimo mettere un satellite in orbita intorno alla Terra in un'orbita circolare da me scelta arbitrariamente, può avere il raggio che voglio. Bene, la fenomenologia che riguardava gli atomi, scusatemi, c'è un altro punto che mi sono dimenticato di dirvi, che siccome secondo le leggi dell'elettromagnetismo una particella accelerata irraggia energia e siccome una particella che si muove su un cerchio è accelerata, irraggia energia, sostanzialmente in un modello di questo genere cosa succede? Che l'elettrone, faccia un'orbita circolare o un'orbita ellittica, emette della radiazione elettromagnetica, perde energia e finisce sul nucleo, quindi gli atomi non vivrebbero. Bene, Bohr fa un modello molto semplice, in cui è un modello del tutto fenomenologico, è abbastanza strano perché utilizza la meccanica classica per determinare per esempio la velocità dell'elettrone sulle varie orbite, però la viola dicendo che per esempio un elettrone può stare solo su quest'orbita oppure su quest'orbita, nessuna delle orbite intermedie è permessa per questo elettrone, quindi prima cosa strana che viola la meccanica classica e di nuovo vi dicevo viola la continuità della meccanica classica. Seconda cosa strana, Bohr postula che per queste orbite privilegiate, che cosa succede quando un elettrone si trova su un'orbita siffatta? Non irraggia, quindi le equazioni di Maxwell le dobbiamo ignorare e mettere in un cassetto, può stare lì per l'eternità senza perdere energia. Cosa può fare un elettrone? L'unica roba che può fare è può saltare da quest'orbita a quest'orbita, cambia la sua energia e naturalmente per saltare, siccome l'energia si conserva, se salta in su vuol dire che deve assorbire della radiazione elettromagnetica, assorbirà della radiazione elettromagnetica tale che HNU, che è l'energia che lui assorbe, è uguale alla differenza tra queste due energie. Viceversa, da questa orbita può saltare su questa emettendo una radiazione elettromagnetica ben precisa, e questa è la ragione fondamentale per cui gli atomi emettono degli spettri a righe, come tutti sappiamo, invece che emettere radiazione elettromagnetica continua, questo qui per esempio è lo spettro dell'idrogeno, in cui queste sono le uniche frequenze, questo è misurato in Armstrong, e queste sono le uniche righe, quindi l'unico tipo di colore, diciamo, che un atomo di questo tipo riesce ad emettere. Bene, il modello di Bohr, come dicevo, non sta in piedi, perché in parte usa la fisica classica, ma la viola sistematicamente, finché nel 1926, qui c'è la seconda faccia, vi ho detto, tutti gli fenomeni presentano sia aspetti ondulatori che corpuscolari, e anzi, scusatemi, nel 24, Louis de Broglie, nella sua tesi di dottorato, che gli varrà il premio Nobel, avanza l'ipotesi teorica che non solo l'onda presenti degli aspetti corpuscolari, ma che anche i corpuscoli presentino degli aspetti ondulatori, e postula, vabbè, non ho tempo di commentare perché, che se voi avete una particella di massa m di velocità v, questa è la costante di Planck, H su mv, questa vi dà una lunghezza d'onda, questa è un'onda che va associata a questo corpuscolo materiale. Guardate che quando De Broglie avanza quest'idea, Einstein dice, scrivendo ad un amico, che questo è il primo raggio di luce nell'oscurità in cui i fisici stavano brancolando, e vi spiego immediatamente perché. Supponiamo che sia vero che l'onda, oltre che l'elettrone, oltre ad essere una particella, è un'onda. Siccome sta in un